Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori, con Stefania Barilli alla conduzione. E anche oggi vi accompagno nella conoscenza di questo nuovo programma, che è la 16ª edizione del progetto dei Giovani Pensatori, con uno dei protagonisti che ha seguito il progetto dei Giovani Pensatori negli anni, che è un docente universitario, è un critico cinematografico ed è Andrea Bellavita. Grazie professore per questa disponibilità.
Grazie a voi per l'invito, che fa sempre molto piacere.
In questo caso Andrea Bellavita sarà uno dei nostri nell'ambito di una proiezione del film Il delitto Matteotti del 1973 con la regia di Florestano Vancini, che verrà presentato ai Giovani Pensatori venerdì 25 ottobre dalle 10 alle 13 nell'Aula Magna del Collegio Carlo Cattaneo. Questa proiezione sarà presentata dal professor Fabio Minazzi, che voi già, cari radioascoltatori, conoscete e avete incontrato con me in questo programma diverse volte, il professor Antonio Recchia, che anche in questo caso voi conoscete molto bene ed è la figura dello storico contemporaneo del corso di laurea in storia e storia del mondo contemporaneo dell'Università degli Studi dell'Insubria, e Andrea Bellavita, che è un personaggio che i giovani amano particolarmente per questa capacità trasversale di linguaggio e per questa anche capacità di interpretare il linguaggio cinematografico e non solo, ma anche quello digitale, quello più recente, quello dei social. Andrea Bellavita è professore di storytelling e fiction TV e factual entertainment, è presidente vicario del corso di laurea in storia e storia del mondo contemporaneo, appunto presso l'Università dell'Insubria di Varese, è redattore di Segno Cinema e cura la rubrica Black Mirror su Film TV, collabora con cineforum.it e con 8 e mezzo, ed è autore di vari libri e saggi sul rapporto tra il cinema, la psicanalisi e sul cinema contemporaneo. Ovviamente la sua attività è focalizzata sul rapporto tra la storia e fiction seriale e sulle strategie di adattamento transmediali. Sono tutti linguaggi che i nostri ragazzi amano straordinariamente, si appassionano, vero professore? Penso che la sua aula e le sue aule di lezione siano sempre gremitissime.
Ma sì, è sempre un piacere per me, soprattutto condividere con gli studenti delle esperienze. Io mi occupo proprio, appena finito lezione questa mattina, del primo semestre del corso di storytelling e fiction TV, cioè di fiction seriale televisiva, oggi sempre meno televisiva e più su piattaforma, Netflix, Prime Video, Disney, eccetera. Quindi quello che cerco di fare è non soltanto dare i rudimenti di quale siano le caratteristiche della fiction dal punto di vista narrativo, linguistico, produttivo, eccetera, ma anche di confrontarmi su quali sono le loro esperienze di visione. D'altra parte non ci si può occupare di una serie di prodotti e di un mezzo così contemporaneo come la fiction seriale senza continuare a interrogarci sui ragazzi, non soltanto come studenti ma anche come spettatori, come fruitori, per cui quello che facciamo è sempre un po' un corpo a corpo tra la loro posizione di spettatori domestici di questo tipo di prodotti e il modo in cui possono imparare ad analizzare e a studiare la fiction in maniera invece più scientifica.
Certo, io prendo spunto, ma proprio per introdurre la sua visione dal punto di vista proprio di specialista, di critico cinematografico della televisione, del cinema, in maniera particolare del cinema, prendendo spunto da un suo testo del 2021, che cos'è la narrazione cinematografica, in cui lei sottolinea che la narrazione cinematografica muove lo spettatore, rispondendo quasi a un input che era stato quello di Ennio Flaiano, altrettanto sceneggiatore, critico cinematografico famosissimo, che affermava che il cinema è l'unica forma d'arte nella quale le opere si muovono e lo spettatore rimane immobile. Invece lei, professore, dice no, in questo caso la narrazione cinematografica muove lo spettatore.
Sì, lo muove da tanti punti di vista, lo muove prima di tutto dal punto di vista delle emozioni, perché anche in questo caso quando studiamo o in università, quindi più scientificamente, o nella pratica della critica cinematografica, che chiaramente è un tipo di lettura, è un tipo di lettura che deve essere immediatamente più comprensibile e condiviso con il pubblico di quelli che ci legge. Ecco, quando studiamo il testo cinematografico non possiamo mai prescindere dal fatto che ogni film è fatto prima di tutto per muovere delle emozioni nello spettatore, cioè per procurargli delle emozioni di tutti i tipi, che sono il divertimento, sono il coinvolgimento romantico, ma anche la paura, anche l'angoscia, se vogliamo, in un thriller, e anche magari l'indignazione, perché questa indignazione nei confronti delle storie raccontate può portare lo spettatore a una maggiore consapevolezza del mondo in cui vive. All'interno del nostro corso di storia e storia del mondo contemporaneo, proprio quello che indirizza sempre il lavoro mio e di tutti i miei colleghi è quello di cercare di costruire nei nostri studenti una consapevolezza per quanto riguarda il mondo contemporaneo, e questa cosa la si fa studiando la storia recente fino all'attualità più stretta, come fanno i miei colleghi storici, studiando i grandi temi del pensiero filosofico, come fa naturalmente il professor Minazzi che abbiamo citato prima, studiando gli aspetti più scientifici, e poi, come facciamo io e altri colleghi, studiando questi prodotti audiovisivi, il cinema e la fiction. Per cui da una parte lo spettatore viene mosso nelle emozioni, dall'altra viene mosso nella consapevolezza, e in terzo luogo viene mosso perché in una modalità vicaria, cioè attraverso la produzione delle immagini, può vivere tante altre vite, può uscire dallo spazio nel quale si trova e spostarsi avanti e indietro nel tempo. D'altra parte, proprio sul tema del tempo, parlavamo oggi del film del Benito Matteotti, che è un film
certo
indietro nel tempo, nel senso che è un film del 1973 che parla a sua volta di un periodo ancora precedente. Quello di cui ci occupiamo in particolare è proprio vedere in che modo il prodotto audiovisivo, il cinema e le serie possono aiutarci a spostarci nel tempo, cioè come possono raccontare il passato, che nel nostro caso è sempre un passato molto prossimo, perché noi siamo concentrati sul Novecento, e questo racconto del passato, come accadrà, immagino, spero, agli studenti che parteciperanno alla visione del film sul delitto Matteotti, gli permette di riflettere un po' sul presente, perché vedere un film o una serie, un film storico, quello che noi chiamiamo period drama, cioè esatto, serie dedicate al passato, non significa solo avere delle informazioni o avere una rappresentazione del passato. È interessante, funziona quando questo sguardo sul passato ci consente di avere una illuminazione sul presente, un pensiero critico, una riflessione, un ripensamento, insomma un'interrogazione del presente a partire dal passato.
Infatti professore, lei proprio nel suo testo La grande storia, il piccolo schermo, lei evidenzia, proprio parlando del period drama, questo elemento. Lei evidenzia proprio, questa è una sua frase, sguardi sui mondi di ieri per provare a capire meglio l'oggi. Ed effettivamente la funzione di questa iniziativa, no, di questa attività formativa dei giovani pensatori, a cui lei prenderà parte il 25 di ottobre, è appunto legata a questa possibilità da parte dei giovani di provare certe emozioni, di arrivare a una consapevolezza attraverso un'identificazione che Il periodrama consente ai più giovani, non solo ai più giovani, ma in realtà noi sappiamo che è universale questo tipo di linguaggio e questo tipo, tra l'altro, di percezione che si ha dinanzi alla narrazione cinematografica. Quindi è chiaro che l'obiettivo dell'operazione culturale che con i giovani pensatori abbiamo ideato è stata quella di approfondire la figura di Giacomo Matteotti e questo film che lei tra l'altro ci aveva consigliato proprio di condividere con i nostri giovani studenti, è proprio quello di andare a capire innanzitutto quel tipo di linguaggio, quel tipo di narrazione e arrivare a una consapevolezza che è una consapevolezza di una decodificazione del racconto stesso, ma anche una identificazione più profonda, no? Di quelle emozioni di quel tempo, dell'indignazione, ecco, lei prima parlava di indignazione, dell'indignazione che effettivamente questo grande personaggio della storia ha mostrato anche nel discorso del maggio del 1924.
Sì, tra l'altro i nostri amici studenti che verranno a vedere il film, sì, hanno un'occasione secondo me più unica che rara, perché anche intorno a questo periodo storico, che è quello della commemorazione storica, sì, ma non soltanto, in questo periodo ci sono molti testi che illuminano dal punto di vista narrativo quel momento storico, Matteotti, ma tutto il ventennio, l'ascesa e la caduta del fascismo. È proprio di questi giorni l'uscita del quarto volume di Antonio Scurati, Emme, sì, che è la sua grande cavalcata storica, certo, storica di racconto dell'uomo Mussolini. E nel 2025, anche se è già stato presentato al Festival di Venezia di quest'anno, almeno sì, le prime puntate, sarà disponibile M, il figlio del secolo, la miniserie su Sky, sì, miniserie anche questa di produzione italiana. E anche
mi ha preceduto, sì, mi ha preceduto il riferimento.
Sì,
perché in realtà, benissimo.
Certo, perché è una cosa estremamente affascinante, certo, cioè vedere come lo stesso tipo di argomento, lo stesso tipo di tema, lo stesso tipo di momento storico viene rappresentato da un regista, sicuramente un regista militante, un regista molto impegnato dal punto di vista politico e civile come Vancini, che con un cast assolutamente incredibile, stellare, perché all'interno del film di Vancini, cioè, Matteotti è interpretato da Franco Nero, ma poi ci sono Mario Adolf, Umberto, sì, Orsini, De Sica, Montagnani, Moschini, addirittura Damiano Damiani, tutti nomi che probabilmente al pubblico più giovane oggi non dicono nulla, ma che erano,
sì,
erano i grandi divi degli anni 70.
Esatto.
E poi vedere come molti anni dopo, su un altro mezzo, quello della televisione satellitare, a partire da un altro stimolo che è quello della letteratura, John Wright e Bises, che è lo sceneggiatore, ricostruiscono questo lo stesso racconto, e anche lì avremo i grandi nomi, perché voglio dire, Benito Mussolini è interpretato da Luca Marinelli,
esatto,
che è uno degli attori più rappresentativi, e Matteotti da Gaetano Bruno, che è uno di quei nomi che magari i più giovani non dicono niente come nome, ma poi lo riconoscono. E non dimentichiamo che Italo Balbo sarà interpretato da Lorenzo Zurzolo, quindi, sì, uno dei, sì, grandi divi delle nuove generazioni. Ecco, questo è una grande occasione, vedere come a distanza di 50 anni lo stesso oggetto storico, che è uno degli oggetti storici più incandescenti per la nostra storia nazionale e per tutta la storia mondiale, che è il fascismo, ma in particolare il delitto Matteotti, viene rappresentato con linguaggi, punti di vista, interpretazioni molto differenti. Questo confronto è uno di quelle cose che secondo me può arricchire e che riporta un po' a quello che dicevamo prima. Si può essere sicuramente spettatori di una serie che va in onda su un canale nell'oggi e poi dopo essere stati spettatori, di fianco a essere stati spettatori, provare a pensare a un discorso invece più approfondito, più critico, magari con l'aiuto proprio di persone che come noi si occupano di questi temi all'interno dell'insegnamento universitario.
Certo, in questo caso il delitto Matteotti di Vancini è considerato il classico, no? Ma in realtà intorno a questa figura c'è stata anche una grande produzione documentaria. Quindi se noi volessimo fare proprio un confronto al di là del Vancini del 73 con l'ultima serie che è stata proposta e che uscirà nel 2025, noi troviamo anche altri elementi che la TV negli anni ha fornito dal punto di vista documentario e anche nell'ambito, per esempio, di alcune trasmissioni storiche, per esempio La storia siamo noi, in cui ancora una volta, e molto spesso noi insegnanti delle scuole superiori facciamo questo riferimento con i ragazzi, no? Andiamo anche a vedere che cosa è stato scritto, detto, raffigurato e rappresentato sulle figure che incrociamo nel nostro percorso, e quindi c'è stata una grande produzione dietro questa figura. Ecco, lei cosa ritiene? Ovviamente lei ha fatto riferimento a quel grande film che andremo a presentare ai ragazzi e all'ultima produzione, no? Andando proprio a recuperare elementi significativi anche nella scelta degli attori. In questo caso, tutta la dimensione documentaristica, ecco, lei cosa pensa di tutta questa produzione di cui noi ci serviamo a scuola e ce ne serviamo molto?
Sì, allora è proprio interessante il fatto che su Matteotti sia stato realizzato praticamente un solo grande film, un solo grande film. Per grande film intendiamo un solo grande film, come dicevamo prima, una grande produzione con grandi attori, quindi un investimento produttivo molto importante, e anche un film completamente narrativo. Che racconta, lo vedremo, che parte al di là dei cartelli iniziali che illuminano un po' quello che succede prima del discorso del 24, che proprio parte con il discorso di Matteotti, il famoso discorso di Matteotti dopo le elezioni, e si conclude esattamente nel momento in cui il personaggio di Filippo Turati, interpretato da Gastone Moschin, riflettendo su quello che è successo, cioè l'assunzione di responsabilità politica e morale, ma non penale, di Mussolini nei confronti del delitto Matteotti, dice: il nostro paese si sta avvicinando al baratro. Quindi è proprio un film che spiega narrativamente tutto quello che è successo. Poi in realtà tutto il resto, come diceva giustamente, è documentario. C'è un piccolo documentario molto molto breve di Nelo Risi, che è un grande autore impegnato, che però è un piccolo documentario, 11 minuti, che si trova sulle teche Rai eccetera, ma che anche sui social, che è veramente un piccolissimo racconto. E poi ci sono tutte reperibili peraltro in rete, cosa che i nostri ragazzi, i nostri studenti sanno fare benissimo. C'è la puntata della storia Siamo Noi, c'è la puntata speciale di Quante storie
certo,
da Augias, esatto, e poi ci sono altri lavori cinematografici. C'è un Don Sturzo per la Rai dell'81, c'è un De Gaspari, sempre televisivo, di Liliana Cavani del 2005, c'è film che raccontano la vicenda, che raccontano altre vicende storiche di quel momento, lasciando però a Matteotti un ruolo di sfondo, perché sono centrate su altri personaggi. C'è tanto documentario che, essendo un documentario storico, su questo sarebbe il professor Orecchia che ci potrebbe illuminare sicuramente meglio, è un documentario fatto di filmati d'archivio, cioè fatto di fonti. In realtà anche il film di Vancini è molto attaccato alle fonti.
In effetti,
perché Vancini poi lo vedremo insieme venerdì, fa due cose sostanzialmente. Da una parte utilizza dei grandi attori del momento, trasformandoli quasi mimeticamente nell'immaginario. Cioè il Mussolini di Mario Adorf è esattamente truccato, è esattamente, ha proprio i contorni del viso del Mussolini come siamo abituati a vederlo nei cinegiornali Luce, nelle immagini, certo, nelle fotografie, eccetera. Quindi, come dire, la recitazione che cerca di essere il più vicina possibile alla realtà. Poi però usa le fonti, perché tutto quello che succede è inframmezzato da prime pagine di giornali. Questa sarebbe una cosa che darebbe grandissima gioia al professor Orecchia, e lo vedremo sicuramente insieme venerdì. Cioè, tutte le volte che accade qualcosa, la macchina da presa poi inquadra le prime pagine.
Le prime pagine, esatto.
Badiamo bene, le prime pagine. Questo è esattamente il momento precedente alla promulgazione delle leggi sulla libertà di stampa da parte di Mussolini. Quindi in quel momento lì la stampa è ancora libera in Italia. Libera, si vede nel film, nei termini in cui Gobetti sul suo giornale, dopo aver pubblicato certe cose, viene picchiato a sangue, e di fatto le conseguenze di questa aggressione provocheranno la morte in esilio. Però è un momento in cui c'è ancora una stampa che cerca di contrastare prendendosi i rischi nell'avanzata del regime fascista. Quindi abbiamo ancora una pluralità di punti di vista, e il film di Vancini fa questo, fa vedere, diremmo sinotticamente, proprio le pagine come il Popolo d'Italia, come il Corriere di Milano, come l'Avanti, eccetera, leggono e interpretano diversamente la storia. I documentari sono pieni di questi, sì, di questi contenuti.
E l'idea era proprio, no, con questo film di offrire un'opera totale che comprendesse tutto quello che noi a scuola offriamo ai ragazzi dal punto di vista storico, documentaristico, recuperando le fonti, lavorando sulle fonti. Sicuramente sarà utilissimo nel momento della presentazione del film all'inizio sottolineare alcuni aspetti in modo tale che ai ragazzi risultino decisamente più visibili, no? E più decodificabili, e anche utili poi da riportare nelle loro lezioni di storia e filosofia in classe. Ci saranno tanti ragazzi collegati, perché l'Aula Magna non ne contiene più di 100, no? Ma saranno più di 250 ragazzi collegati, quindi sarà un'occasione, come lei ben diceva, di offrire ai ragazzi uno spaccato storico importantissimo per far meglio comprendere, no, la realtà di oggi, ma nello stesso momento per esercitarli una lettura che è quella del linguaggio cinematografico, di quello più recente, legato alla nostra storia più recente, che loro andranno a praticare costantemente nei prossimi anni, no? Quindi li appassioniamo per poi portarli con noi a conoscere altri itinerari, li portiamo in università a intraprendere altri percorsi. Ultima cosa, lei ha a che fare ovviamente con tanti giovani, chissà anche quanti sogni, quante nuove professioni potrebbero nascere intorno a questo linguaggio, che è quella della narrazione cinematografica. Ha già pensato per alcuni suoi studenti qualche itinerario con loro?
Itinerario di tipo professionale?
Di tipo professionale, sì.
Ma allora, noi all'interno del nostro corso di laurea, naturalmente offriamo una serie di, in realtà offriamo due tipologie di esperienze. Una che è proprio legata a come è fatta l'università oggi, che è il famoso stage curricolare, cioè il fatto che gli studenti abbiano la possibilità di passare una quantità di tempo, un monte ore anche piuttosto impegnativo, 150 ore, a contatto con una realtà di tipo professionale. professionale. Le realtà di tipo professionale che noi coinvolgiamo sempre sono attualmente le scuole,
certo,
tutte le strutture, le strutture di tipo culturale o museale, per cui tutte le realtà pubbliche e private che si occupano di gestione dei beni culturali, di gestione dell'esperienza museale, le fondazioni, le biblioteche, cioè gli archivi, eccetera. In particolare per quanto riguarda il mio ambito di lavoro, cioè il mio ambito di studio, diciamo, code audiovisive, sostanzialmente le tre modalità di esperienza più classiche sono: uno, quello della critica,
sì,
nel senso della possibilità di
intraprendere un percorso,
che è un percorso faticoso, cioè un percorso difficile, perché non si diventa critici da un momento all'altro, ma metterli nella possibilità di frequentare le redazioni di Film TV piuttosto che di Cineforum.it è un'esperienza straordinaria. La seconda è quella delle realtà produttive, produttive televisive.
In ambito televisivo. Sì.
In ambito televisivo, noi siamo molto vicini a Milano.
Infatti.
E a Milano si produce ben più della metà, ecco, dei prodotti italiani. E il terzo, che io trovo un tema molto affascinante, se ne occupa in particolare la nostra collega, la professoressa Francesca Pirenta, il mondo dei festival.
Sì.
Perché i festival sono il termometro di quello che succede nel mondo del cinema, nel mondo della produzione seriale. Cioè, i festival spesso vengono un po' sottovalutati. Certo che i festival sono il momento in cui si fa vedere a noi critici gli ultimi film. Non dimentichiamo che proprio in questi giorni escono tre film fondamentali dal punto di vista sociale e anche storico, presentati proprio all'ultimo Festival di Venezia, The Apprentice,
certo,
che racconta l'apprendistato di Donald Trump, per cui niente di più attuale, e The Substance, che è un film horror, ma che in realtà riflette su tutta una serie di problemi che sono quelli della discriminazione di gender, del ruolo della figura femminile all'interno della professione, eccetera, e il grandissimo Megalopolis di Coppola,
sì,
che è una rilettura del contemporaneo a partire dalla Roma antica, quindi un film straordinario. Quindi, insomma, il cinema, il festival da una parte servono a noi critici per farci vedere le ultime uscite, ma sono un termometro di come il cinema interpreta la storia e l'attualità. Se posso, però,
sì,
un'altra cosa: noi facciamo questo, noi organizziamo una serie di incontri che chiamiamo Il mestiere delle armi, che non ha niente di bellicoso, viene da un grande film di Olmi, che è la possibilità di incontrare dei professionisti, soprattutto di professionisti che, come un po' tutti noi, si sono laureati all'interno di facoltà molti anni prima di Humanities 2, le vecchie lettere moderne,
certo,
che oggi c'è proprio formazione rigida, e che oggi si occupano di chi sono direttori di giornale, chi lavorano nei festival, chi sono direttori di marketing, chi autori televisivi. Quindi un po' per far capire come con una formazione umanistica così fondata si possa tranquillamente arrivare a delle professioni nel mondo dell'intrattenimento, del cinema e televisione, di altissimo livello, anche di altissimo divertimento. Però io vorrei sottolineare una cosa che purtroppo non viene mai detta abbastanza, ma sulla quale bisogna portare i nostri ragazzi e studenti a riflettere. Ci sono anche lavori che forse non esistono, ma che si possono inventare.
Inventare, sì.
Inventare,
in questo ambito,
questo,
sì.
E questo è il punto, perché allora la produzione di contenuti audiovisivi, che siano i film, che siano le serie, che siano i contenuti documentari in televisione, che siano le serate tematiche dedicate ad eventi, che siano i talk show, io parlo di audiovisivo, ma potremmo dire la stessa nell'editoria cartaceo.
Certo.
Questi contenuti ormai riempiono i nostri palinsesti.
Sì.
I palinsesti della televisione generalista, i palinsesti delle piattaforme, da Netflix in poi, riempiono. C'è un interesse continuo per la storia e per quella che il professor Oreca chiamerebbe la public history. Ora,
sì,
non
sì,
esiste un albo dei consulenti storici per il cinema, per la televisione.
Certo.
Non esiste un ordine, non esiste un percorso definito per diventare persone che possono collaborare in questo ambito, ma esistono delle grandissime,
certo,
possibilità. Per cui ci sono delle tipologie professionali, noi in questo crediamo molto, perché quello che facciamo
è proprio questo, di promuovere, esatto,
esattamente,
di promuovere queste nuove professionalità.
Esattamente. Per cui anche quando il lavoro non è così facile da identificare, c'è una possibilità infinita di inventarlo.
Certo. Grazie professore, guardi,
grazie,
ci ha aperto un mondo e saremo felicissimi di percorrerlo con i nostri studenti. Io la ringrazio infinitamente per questa disponibilità di oggi e per averci illustrato così bene anche una prospettiva rispetto alla cinematografia, alle professionalità, oltre che naturalmente la sua presenza e il suo intervento nell'attività formativa per i giovani pensatori del 25 ottobre dalle ore 10 alle 13 nell'Aula Magna del Collegio Cattaneo, con la proiezione del film Il Delitto Matteotti, accanto naturalmente a Fabio Minazzi e Antonio Recchia. E con questo ringrazio e saluto anche voi, cari radioascoltatori, per l'attenzione. Il nostro Marco Candore per la registrazione su piattaforma digitale, per la regia del programma Filosofia per Tutti, e vi invito a seguirci anche la prossima settimana, una risentirci da Stefania Barile, oggi anche dal professor Andrea Bellavita, che saluto e ringrazio ancora.
Grazie a voi, a presto.